oggi raccontiamo questo libro, I grandi misteri risolti della Chiesa, esce per Newton Compton dopo il suo libro precedente che raccontava di Gesù. Qui andiamo dentro la Bibbia che viene analizzata, potremmo dire libro per libro, dal Pentateuco, che comincia con alcuni dicono il Genesi o la Genesi, anche qua, perché sarebbe il libro della Genesi, ecco,
sì.
E poi va avanti
fino all'Apocalisse.
L'Apocalisse che fa parte del Nuovo Testamento ed è un libro molto discusso, controverso, è finito poi comunque nel canone che la religione cattolica accetta, e devo dire. Per un libro così temibile non è male, perché
ma
è una lettura horror.
La Bibbia è piena di queste sorprese. Per esempio c'è il Cantico dei Cantici, che è un canto d'amore umano,
profano da dire, sì.
In alcuni aspetti. Poi il Coelet, così, con la sua vena così pessimistica, e l'Apocalisse però è il libro più particolare.
Assolutamente.
Che sembra così lontano dal nostro presente, ma invece è vicinissimo al nostro presente.
Ma l'Apocalisse è un libro profetico anche qui, perché i segnali sono molti, a parte che l'ha scritto uno che si chiama come me, quindi era sicuramente uno che vedeva lontano. Oppure anche qui c'è un discorso di simbologie, o si mescolano queste due cose?
La profezia si basa sulla simbologia, perché il simbolo viene da una parola greca che significa unire due aspetti.
Sì.
Cosa? La realtà a ciò che sta oltre la realtà. E quindi Giovanni di Patmos, che era stato esiliato lì,
grandissimo
e molto particolare,
certo.
Attraverso tutti i suoi simboli, colori, suoni, le immagini, riesce a darci qualcosa come una lettura della realtà. Questo è molto importante.
Mm.
E attraverso i suoi scenari, che io cerco di descrivere nel libro, noi possiamo capire se ciò che stiamo vivendo si sovrappone o meno a questi scenari che ci dà Giovanni. E questa sovrapposizione, minore o maggiore, ci può far capire a che punto ci troviamo della storia, senza dare date, senza dare nulla, perché non ci credo a queste cose. Però l'Apocalisse è l'unico libro della storia, o della letteratura, tra virgolette, apocalittica, ma in senso molto, molto più grezzo in generale, è l'unico libro che riesce a dirci qualcosa di come vanno veramente le cose.
Lei parla di Apocalisse, noi siamo abituati a dare a questa parola un valore appunto apocalittico, però in realtà Apocalisse non significa devastazione,
no.
Appunto, torniamo di nuovo al greco.
Apocalipsis significa togliere il velo.
E quindi rivelazione.
Svelare, rivelazione. Infatti in inglese revelation.
Sì.
Noi la chiamiamo apocalisse e traslitteriamo.
È vero, e poi c'è la parola apocalipsis che invece viene presa dal greco. Insomma, ci sono, come avete capito, in questo libro molte suggestioni. Poi magari partiremo dall'obelisco di Piazza San Pietro, che è il punto di partenza proprio del suo libro. Però ascoltiamo una canzone che voi mi direte, ma ce lo spiegherà proprio Simone Venturini. Cosa può entrarci con l'Apocalisse? Beh, clocks, gli orologi, la fine del mondo, direi che c'entrano, e come. Una canzone fatale, quella dei Coldplay, che è diventata anche un grande successo, pop apocalittico, giudicate voi. Gli orologi che etichettano in questa canzone celeberrima dei Coldplay, cosa c'entrano con tutto quello che ci stiamo raccontando?
C'entrano molto, perché il mio libro è nato da un sogno. Un sogno molto particolare, dove vedevo un orologio che aveva due quadranti, come ce ne sono tanti, no?
Sì, sì.
O lo possiamo immaginare un quadrante posteriore, un anteriore, oppure un quadrante più grande con un quadrante più piccolo. Il quadrante più grande...
Come quello che ha in questo momento.
Sì, come quello che ho.
Ha un orologio con due quadranti.
Il quadrante più grande segna un tempo, quello più piccolo un altro. Il quadrante più grande segna il tempo cosmico. Il quadrante più piccolo è il nostro tempo, che è rinchiuso, come la canzone dei Coldplay. Però è apparentemente rinchiuso, perché il nostro orologio, i nostri sistemi di misurazione del tempo, si basano su cosa? Questo è il mistero del tempo, perché c'è un tempo molto più grande, che è scandito non da ore, da anni, ma da scenari. Da eventi epocali, da qualcosa che ha a che fare con Dio, ma non con la storia. Però questi eventi epocali, questi scenari, scorrono progressivamente attraverso il nostro tempo.
Quindi bisogna trovare anche un modo per unire queste cose, metterle assieme. Leggendo la Bibbia, io poi ricordo, la Bibbia è anche un grande libro d'avventura, non voglio essere blasfemo, ma si trova in tutti i motel americani, è un libro di formazione, insomma c'è pure la storia di Pinocchio dentro la Bibbia, non è vero? Perché sì, c'è la balena, ne succede qualsiasi, c'è anche la storia dell'amore esclusivo di un Dio per il proprio popolo, che è un amore fatto anche geloso, di gelosia, di ripicche. È per questo che a un certo punto arriva Gesù a ristabilire l'alleanza, che però grazie a Dio diventa un'alleanza con tutta l'umanità, proprio grazie a Dio letteralmente, no? Ecco, ci si può perdere qui dentro. Lei è partito dall'obelisco di Piazza San Pietro e poi è andato avanti, la sì, Genesi, o il Genesi che sia, è tutto il Pentateuco.
Sì, perché nella Genesi c'è un'espressione veramente misteriosa. In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era deserta e informe. Quella è una traduzione bruttissima di una espressione ebraica che ha un sacco di cose dentro, tra cui anche molto sonora, tohu wabohu. Gli ebrei, che sono molto meno, almeno alcuni, molto meno cerebrali di noi quando parlano della Bibbia, almeno quelli antichi, dicevano che questa espressione tohu wabohu era il grido sinistro del mostro degli abissi. E quindi io lo traduco nel mio libro, cerco di far capire che possiamo tradurlo con la nostra sensibilità contemporanea con forze del caos, sì, partes adverse, che è proprio la dicitura che si trova nell'obelisco di San Pietro.
E ci sono quindi c'è questo l'urlo primitivo, per andare addirittura a Munch o a Artaud, che fa parte anche delle grandi, perché la creazione e la distruzione sono sempre due cose che si possono unire, di sì, nuovo sì, si incontrano, no?
C'è sempre il cosmo e il caos, sono due dimensioni molto interrelate tra loro. Perché? Pensiamo al diluvio universale. Il diluvio universale è un'anticreazione, perché l'acqua che arriva sulle cime delle montagne e le copre vuol dire che viene riportato tutto allo stadio della creazione, prima della creazione.
È un reset, insomma.
È un reset. E la storia ogni tanto c'ha questi reset, che non dobbiamo vedere in chiave apocalittica, però ci sono questi reset.
Ma noi stiamo in un final countdown, la domanda è un po' questa, stiamo sentendo una canzone amata o odiata che parla proprio di final countdown.
Io nel mio libro sostengo che la situazione che stiamo vivendo è potrebbe essere uno di quei passaggi epocali, cioè quei passaggi epocali che sono segnati non nel nostro tempo anche, ma soprattutto nel tempo di Dio.
Ecco, allora ascoltiamo una canzone che a questo fa pensare. L'avete amata, l'avete odiata, comunque sia, con gli Europe prepariamoci a questo final countdown che io mi auguro personalmente di non vivere, ma che è presente, e neppure il nostro ospite, ma che è presente nella storia dell'umanità. Ho un incubo. Mi ricordo che da ragazzino andavo a Genova e una volta che presi il treno finii sotto un grande albergo e i ragazzi facevano un capannello e guardavano in alto. Era lo stesso albergo dove avevano soggiornato i Beatles quando vennero a suonare proprio lì. E chi c'era in quell'albergo? C'erano queste persone apocalittiche con i capelli lunghi e un po' cotonati, un po' platinati. Erano gli Europe. Io all'epoca devo confessare, li amavo poco, e però, come dire, 100.000 fan degli Europe non possono avere torto, e The Final Countdown fa parte del lato più pop e anche kitsch, se vogliamo, della nostra idea di Apocalisse, perché alle volte la paura si esorcizza così, no?
Sì, sì, veramente.
Senta, allora, parlavamo dell'obelisco, le storie del Pentateuco, già l'informità, l'urlo forse primordiale da cui nasce la vita, Dio creatore, al di là di credere o meno nell'esistenza di Dio, di essere o non essere cattolici, di essere ebrei. In questo libro poi una delle domande che ci si può fare, che è ricorrente, oltre ad attraversare, ecco, una cosa che lei fa, ma l'ho anche spiegato adesso bene, è cercare di entrare dentro le parole, no? Perché le parole sono nella cultura ebraica importantissime. Pensiamo alle vicende del Golem, hanno una suggestione letterale. Le parole creano nell'immaginazione è vero sempre, ma nel caso della cultura ebraica le parole sono quelle, per esempio, dei 10 comandamenti, del non avrai altro Dio all'infuori di me, sono anche le parole di Gesù che cambiano, le parole sono rivoluzionarie, no? E sapere esattamente cosa significano in una lingua che tra l'altro ha un ceppo molto differente dal nostro è importante.
Sì, perché le parole, come diceva giustamente lei, sono, io direi, usando un verbo, evocano moltissimo le parole bibliche, perché sono, molte di esse sono dei simboli. E il simbolo, come noi sappiamo, non è qualcosa che si trova solo nella Bibbia, ma il simbolo è ciò che lega la Bibbia a tutta l'umanità, non solo di oggi, ma anche di ieri, e a tutte le altre religioni. E quindi queste parole, che sono così evocative nella Bibbia, sono importanti perché rappresentano un altro mondo che vuole comunicare col nostro, il mondo di Dio che vuole comunicare con il nostro. E alcune parole sono veramente significative.
Le chiedo una cosa, l'uso improprio della Bibbia, ovvero è un libro sacro, è un libro enorme, è un libro che tante volte bisognerebbe anche maneggiare con cura, nel senso che è facile perdersi nell'Apocalisse di Giovanni, è anche facile usarla malamente. Sì, e magari farne un uso per gestire il potere, cosa che in parte succede ancora oggi.
Sì, anzi direi di più. La Bibbia può anche, tra virgolette,
uccidere,
giustificare delle peggiori cose del mondo, tipo omicidi, stragi, e i peggiori fondamentalismi. Pensiamo, per esempio, a quello che è successo nella storia, per esempio i suicidi di massa degli Stati Uniti negli anni 90 erano proprio partiti dalla Bibbia. Perché?
Sì.
Perché se uno non prende queste parole per quello che veramente sono, cioè molti di esse sono dei simboli che rimandano però a una realtà vera, e allora è ovvio che prendendo la lettera delle parole questa può giustificare qualsiasi cosa.
Questo libro vi porta dentro le parole della Bibbia e anche dentro, se vogliamo, le apocalissi, le rivoluzioni, insomma, vi dà una chiave illuminante, secondo me, di quello che vuol dire avere a che fare con un libro del genere, indipendentemente dalla vostra fede, qualcosa che è importante. Il folk dei Cranberries con questa Just My Imagination, c'è anche l'immaginazione al potere nella Bibbia, tra le altre cose Simone Venturini racconta pure della crisi che stiamo vivendo, che potrebbe essere un segno dell'Apocalisse.
Sì, la crisi economica attuale soprattutto, che sembra che l'Apocalisse parli di cose così lontane, invece no, descrive un sistema economico-politico tutto rinchiuso in se stesso e proprio per questo fatto rischia di crollare.
Ecco, e quindi capite che nella Bibbia si può trovare tantissimo, anche perché poi le vicende umane, io non dico che siano ricorrenti, però vanno interpretate, vanno rivissute, magari non si fanno gli errori che si sono commessi in passato, e in questo anche la Bibbia può essere illuminante. Come sempre, l'uomo ha la possibilità di usare le cose al meglio o al peggio. Pensate ai social network, pensate a quello che diceva prima Simone sull'uso della Bibbia che provoca stragi. Bisogna, il famoso modus in rebus, che non è c'è modo e modo di fare i rebus, ma vuol dire un'altra cosa, ovvero usare le cose con moderazione, con misura, anche con accortezza, è importantissimo. Pino Daniele non ha avuto forse molto modus all'inizio della sua carriera, ma ha scritto canzoni incredibili. Qua lo ritroviamo con una canzone nuova, Due Scarpe. Termina in un bolero questa Due Scarpe di Pino Daniele, al 3487 300 200. Saluti a Emanuela, saluti a Rosy con la gatta Sherry, che è dispiaciuta perché sta per scendere rovinosamente dal letto. Le Due Scarpe, ognuno una vita diversa. Gianfranco scrive: misurare il tempo è la più grande follia dell'uomo. Linda ci abbraccia. Abbiamo stimolato diversi pensieri nei confronti dei nostri ascoltatori. Simone Venturini cosa farà nei prossimi tempi, a parte tornare subito a casa dal suo figlio che ha 3 mesi, si chiama Tommaso, che non ci sente, non ci ascolta, non ci sente, ma lo salutiamo, ecco.
Sto pensando a un altro libro, sempre legato che parte dalla Bibbia, e che parla sempre delle profezie, però lette sempre in un modo molto, ecco, commodo.
Ecco, e allora il modus nel rebus, grazie a Simone Venturini.
Grazie a voi.
Che ci ha portato questo suo libro pubblicato a Newton Compton, in cui si racconta la Bibbia, ma si racconta anche un po' dell'essere umano, come sempre capita. Noi domani, come vi ho già detto, ospiteremo niente meno che gli Aria, quindi gioia e rivoluzione qui a Twilight. Saremo di nuovo io, John Vignola, Gabriella Graziani, forse anche Fabrizio Paccione, chissà, anzi mi dicono dalla regia che no, di noi non ne può più. Comunque sia, la linea va dalle parti dei nostri amici di Caterpillar IM. Come sempre, da John Vignola, una radiosa giornata.